Che piacere aprire l'anno con Silvia Cestaro, consigliere regionale, già sindaco, assessore, consigliere comunale a Selva di Cadore. Apriamo l'anno con l'intervista a Silvia Cestaro. Benvenuta consigliere, benvenuta
grazie,
a Radio Più.
Grazie.
Stavamo così facendo un attimo il conto e abbiamo detto che sono 18 anni di vita amministrativa, è così?
È così, sì. Ho cominciato quasi per scherzo in commissione edilizia, quando c'era ancora il sindaco Maggi a Selva di Cadore, e poi da lì ho continuato poi con Dall'Acqua e poi come sindaco l'ultimo mandato.
Due legislature con Ivano Dall'Acqua, come assessore prima, come vice sindaco poi, se non sbaglio.
Sì, sono stato assessore all'urbanistica e dopo come vice sindaco e tutta una serie di assessorati, perché nel frattempo era entrata in vigore la legge che prevedeva la riduzione appunto del numero di assessori, ha creato non pochi problemi, penso in tutti quanti i comuni.
Senta, stava per raggiungere tra l'altro la naturale scadenza di mandato, perché i 5 anni scadono credo a primavera, a maggio, no?
Sì.
Com'è stata in questi 4 anni e mezzo da sindaco?
Beh, non sono stati 4 anni e mezzo facili, perché devo dire che tutto quello che poteva capitare è capitato. Tra l'altro venivamo già anche dagli anni 14 e 15 con Dall'Acqua, in cui avevamo avuto l'emergenza neve, quindi il blocco delle scuole, tutto quanto quello che era stato l'attivazione del COC, dell'apparato di protezione civile. Si pensava di aver concluso insomma, no, questo periodo un po' di difficoltà, invece di fatto le cose sono continuate, prima con Vaia e poi anche col Covid.
Che ricordi ha di Vaia?
Ma devo dire che per fortuna mia sono una persona abbastanza razionale, e quando c'è il momento della difficoltà mi metto a testa bassa e non mi faccio coinvolgere troppo. Ho un ricordo molto sentito di una signora che è venuta a mancare da noi, Valeria, alla quale si voleva molto bene e che purtroppo ho dovuto vivere in prima persona, e questa mi dispiace tantissimo, perché probabilmente nella grande ansia che ha preso un po' tutti quanti subito dopo Vaia di liberarsi di questi pini, che di fatto sono un pericolo, cioè anche siamo stati fortunati del fatto che non ci siano stati più morti, perché considerando il numero incredibile di piante che è caduta anche di grandi dimensioni, il fatto che nessuna sia caduta sulle case o abbia creato comunque situazioni di pericolo maggiori è stata una fortuna. Questo. Però devo dire che appunto quel momento lì l'ho vissuto veramente molto male, anche perché i soccorsi sono arrivati sì subito, indubbiamente avevamo la Croce Bianca che era attiva H24, quindi bravissimi, però sapete che non si può dare appunto purtroppo la morte, certificare la morte finché non arriva un medico, per cui il medico poi è arrivato con l'elicottero e tutta una serie di problematiche con gli spostamenti dei carro funebre e quant'altro, siamo rimasti lì fino a sera tardi e ero dispiaciutissima per la famiglia. Quindi questo è forse il ricordo, la cosa che sento di più. Poi i danni, era un continuo, ogni 2 secondi c'era chi arrivava e diceva guarda che c'è una frana, guarda che c'è un albero, guarda che c'è qualche problematica sul torrente, e quindi questo sicuramente. Dopo devo dire il bel ricordo invece la squadra. Eravamo molto ben organizzati, infatti anche il viceprefetto, che adesso in questo momento il dottor Celsi ha preso in questo momento in mano il comune, poi ci sarà la dottoressa De Palma, e ho detto stai tranquillo, perché abbiamo dei vigili del fuoco volontari preparatissimi, la Croce Bianca preparata, il soccorso alpino, e quindi tutti insieme eravamo abituati a fare da 2 a 3 briefing ogni giorno, sempre alle stesse ore, e a fare il punto della situazione, ognuno aveva i propri compiti.
Non sono stati giorni facili su
questo
sicuro. Senta, lei ha già ricordato la dottoressa che arriverà a gestire il comune fino alle elezioni, ci saranno queste liste, che sensazione ha?
È difficile, perché comunque come abbiamo appena detto gli anni non sono stati facili e gli impegni sono tanti, perché non è più il sindaco, non è più quello che dà l'ordine e tutti quanti fanno quello che viene deciso, purtroppo ha delle responsabilità enormi e ha bisogno di metterci tantissimo tempo del suo, quindi toglierlo alla famiglia, al lavoro, a tutto il resto, e questo non facilita la cosa. Devo dire che perlomeno c'è stato, giusto quando sono uscita io, un piccolo aumento di stipendio, non è niente di che, però insomma perlomeno permette di pagarsi le spese, se non altro, di non rimetterci.
Ma c'è un po' di movimento a Selva di Cadore? C'è qualcuno che si sta interessando?
Per ora non ho sentito nulla. Devo dire che poi questi ultimi 2 mesi sono stata tanto impegnata a Venezia, quindi non ho avuto neanche modo. Ho cercato di parlare con diversi ragazzi, anche giovani, giovani relativamente, insomma, trentenni, e cercando di invogliarli. Non mi hanno detto di no, però trovare la figura del sindaco è molto difficile. L'assessore e il consigliere magari è più facile riuscire a...
Come lascia il comune? In buone mani?
Bah sì, il comune è sostanzialmente in ordine. Abbiamo un bravissimo ragioniere che appunto ha preso servizio qualche mese fa e che sta cercando anche di risolvere, devo dire, tutta una serie di pregressi che si sono accumulati per la morte della ragioniera che avevamo prima e poi tutte quante le vicissitudini, insomma, che sono venute in seguito, e lo vedo molto sul pezzo, è molto preparato. Abbiamo una nuova ragazza, Alessia, che lavora all'ufficio anagrafe, così finalmente riusciamo a dare le ferie, a fare la rotazione a tutti quanti. E l'ufficio tecnico, comunque, insomma, è un ufficio che è avviato da tanti anni, ci sarà comunque anche lì poi il prossimo anno un avvicendamento, penso per il pensionamento del tecnico, ma ancora non è certo, insomma, non si sa ancora con queste leggi sulle pensioni quando andrà.
Parlando con il presidente dell'Unione Montana in quella che è stata invece l'intervista di fine anno, abbiamo accennato al tema della fusione dei comuni, poi Costa ha una storia a parte perché è rimasto scottato dalla mancata fusione con Canale d'Agro. Lei ci aveva mai pensato?
Ma io devo dire che Selva di Cadore è in una posizione geografica molto particolare, per cui l'unico comune con il quale si potrebbe pensare di fare una fusione è Colle Santa Lucia.
Non si risolve molto però.
Ma non si risolve nulla di fatto, anzi andrebbe forse a creare tutta una serie di problematiche anche culturali, perché per quanto si possa collaborare è anche vero che bisogna ammettere, insomma, che dal punto di vista culturale proveniamo da due ceppi diversi, no? Era confine di Stato, per cui insomma non la vedrei una soluzione così nell'immediato. Devo anche dire che dopo che abbiamo avuto Vaia mi sono convinta ancora di più della follia di fare una fusione tra i nostri comuni, anche dovesse essere Alleghe o Zoldo, perché Zoldo, anche l'altro giorno, un mese fa, siamo rimasti isolati, è caduta una slavina in Staulanza, per cui comunque le comunicazioni non sono così semplici, ed Alleghe, devo dire che adesso finalmente abbiamo una strada che si può chiamare strada con la S maiuscola, però comunque se fosse successo durante Vaia il sindaco non sarebbe mai arrivato a Selva, per cui la conformazione orografica dei nostri comuni difficilmente permette di poter allargare eccessivamente appunto la figura soprattutto dell'amministrazione. Per quello che riguarda invece i servizi, sarei anch'io dell'idea che non sarebbe male pensare di associarne di più. Mi viene in mente il servizio della vigilanza, per esempio, la polizia municipale non ha quasi senso che ci sia solo in un comune. Io ho un vigile unico, come quasi tutti quanti i miei colleghi, quando va in ferie lui non c'è nessuno che lo sostituisce, bisogna cercare di mettere in piedi cose complicate. Ce ne fosse uno unico, cioè una sede unica in Unione Montana che gestisce tutti quanti i vari vigili, anche con delle professionalità, perché magari c'è chi è molto più portato per la parte forestale, chi è molto più bravo con l'autovelox, anche se poveretto,
tasto dolente,
molto dolente purtroppo, anche per me, appena pagato sono la certo. Multa l'altro giorno, anche a Venezia, non scherzo, no? E quindi questa potrebbe essere sicuramente una bella soluzione, forse anche un rafforzamento degli uffici tecnici, degli uffici ragioneria, magari con una persona specializzata in determinati argomenti, perché purtroppo adesso viene richiesto l'omnicomprensivo, cioè bisogna sapere tutto, è possibile, sulla testa è quella che è.
Siamo con Silvia Cestaro, già sindaco, ma oggi consigliere regionale, poi parleremo anche della regione. Senta, Silvia, nel 66 ci sono voluti 30 anni per riaprire la provinciale della Val Fiorentina. Con Vaia è andata molto molto meglio e si sente soddisfatta per questo realizzata?
Sì, devo dire di sì. Sono stata criticata all'inizio per il fatto di aver scelto di non fare polemiche nella chiusura, però come avevo già detto era una scelta dovuta al fatto che poi sarebbe stata propedeutica alla soluzione definitiva, perché di fatto non se ne poteva più di piccoli allargamenti, di piccole soluzioni che poi non erano mai appunto conclusive, e questa volta
è venuto un bel lavoro.
È venuto un ottimo lavoro, mancano ancora alcuni tocchi.
La ciliegina.
insomma, se è un comune turistico deve essere anche facilmente raggiungibile, altrimenti non lo possiamo neanche definire un comune turistico, insomma, se ci bisogna
venire. Saranno illuminate anche le gallerie, no?
Saranno illuminate anche le gallerie in primavera, è un lavoro abbastanza complicato, infatti anche lì alcuni cittadini hanno detto ma perché non è stato fatto in contemporanea, perché purtroppo sono due finanziamenti diversi, uno era un finanziamento VAIA a causa appunto dei danni che ha creato la tempesta, l'altro invece è un finanziamento provinciale, perché devo ricordarlo, la strada è della provincia.
Certo, è una strada provinciale. Allora, poi succede che la scorsa primavera la troviamo in lista Zaia.
Primavera, a settembre, l'ho saputo a metà agosto anch'io.
Mi ero perso anch'io con questi spostamenti. Com'è stato? Dove ha maturato l'idea? Com'è nata la cosa?
Beh, devo dire che in questi anni i rapporti con la regione sono sempre stati comunque abbastanza stretti, perché abbiamo l'assessore Caneri che ha seguito il turismo non solo per Silva ovviamente, ma per tutti quanti i vari comuni, con Vaia, con l'assessore Botaccin lo stesso, ma anche con altri insomma esponenti della regione, e devo dire che ero molto incuriosita anche dal loro modo di vedere, dal lavoro che si faceva e quant'altro. E così, pensandoci su, un po' anche per il fatto che ero comunque a fine mandato, è vero che ho fatto solo un mandato da sindaco, però dopo 18 anni che sei dentro al comune avevo maturato l'idea.
Conosce la macchina.
Sì, ma anche avevo maturato l'idea che fosse giusto dare spazio a qualcun altro. Non sono dell'avviso che bisogna rimanere ancorati nel posto. Penso che poi chi arriva nuovo ha delle idee diverse, magari, no? Ci si fossilizza tendenzialmente dopo tanti anni su certi obiettivi, su certe idee. Per carità, ne abbiamo portati a casa tanti e spero che nel prossimo anno ne arrivino ancora di quelli che erano nel cassetto e in lavorazione negli anni scorsi. Però era quasi una scelta anche di vita, insomma, quella di cambiare. E confrontandomi appunto soprattutto con Botaccin, che era poi il mio referente, e con Franco Gidoni, insomma, mi hanno chiesto, proposto, insomma, se ero disponibile, ovviamente insieme a tanti altri, e ho accettato con molto entusiasmo.
Che campagna elettorale è stata? Tranquilli? Non l'ho sentita tanto. Lei ha dato dei concetti precisi, però non ha fatto un cancan incredibile, insomma. Credo che abbia parlato alla gente, che sia stata a parlare con la gente, così.
Sì, io ho girato molto, devo dire che essendo stata sindaco avevo anche molti contatti, non solo con la Gordino, ma ovviamente anche col Cadore, perché facevo parte della Magnifica, per cui ho cercato di mantenere quelli che erano i rapporti di prima, conosco molto bene il territorio, un po' tutto quanto, ho cercato anche di conoscere un po' di più la parte più a sud, quindi Bellunese, Feltrino e la parte di Lamon e quant'altro, perché conoscevo un po' meno come frequentazione, e forse credo che sia anche un po' ritornato indietro quello che è stato il grande lavoro fatto, certo, come amministrazione. Quello è stato chiaramente
non è passata inosservata,
ecco. E dal punto di vista della campagna elettorale, sì, non è stata una campagna aggressiva, no. Molto tranquilla, io credo in poche cose, non sono per i grandi proclami e per le idee che non possono poi essere realizzate, poche cose concrete, e mi rendo conto che poi adesso che insomma ho capito come funziona un po' la macchina regionale, era la strada giusta, perché le grandi cose, le grandi idee, le cosiddette catalonate, no, dove tutti quanti promettono di tutto, anche le cose ovvie, dove nessuno ti potrà dire, certo, no, questo non va bene, e poi bisogna vedere se si possono poi portare a termine, molto spesso perché non è nemmeno compito della regione, come in altri casi, certo, non era compito del comune o della provincia, e in altri casi perché effettivamente la coperta è sempre quella, corta, e quindi bisogna o togliere qualcos'altro o...
Settembre, ottobre, novembre, dicembre, primi quattro mesi,
mi sono abituata alla quarta, vabbè, ma io ho studiato a Venezia, per cui di fatto è stato un po' un ritorno a casa. Primi quattro mesi compulsivi, perché avevamo il bilancio, che di solito ovviamente cominciava la lavorazione molto prima, avendo spostato le elezioni l'assessore Calzavara, che ha preso il posto dell'assessore dell'ex vicepresidente Forcolin, si è trovato a dover correre, devo dire, una persona molto preparata, molto capace, perché non è stato facile neanche per lui. E la difficoltà principale è stata, a parte il dover fare tutte quante le audizioni in videoconferenza, per cui magari con tutte le difficoltà tecniche, ma sono state comunque fatte. E, dicevo, la grande difficoltà è stata quella di cercare di mediare tra quelli che erano gli standard, diciamo, economici di utilizzo degli avanzi di esercizio e di predisposizione del bilancio normali, canonici della regione, e cercare di venire incontro alla problematica Covid, che ha assorbito una quantità abbastanza importante delle risorse del bilancio. E proprio in questo frangente, insomma, si è cercato anche poi di trovare una certa armonia con l'opposizione, che non è molto rappresentata, devo dire, però hanno presentato diversi emendamenti, parliamo solo nel DEF più di 200 emendamenti, e alcuni sono stati anche accettati, perché dove c'era buon senso, insomma, si è cercato anche di venire incontro, di trovare la quadra, proprio per dare un ristoro e un aiuto a tutti quanti, anche in previsione poi a quello che sarà il 2021.
Silvia Cestaro è consigliere regionale, è stata eletta con la lista Zaia dallo scorso settembre, finalmente un consigliere regionale a Gordino, perché adesso non ricordo con precisione, ma insomma torniamo a Floriano Prà, torniamo indietro nel tempo. Ha una bella responsabilità, eh?
Eh sì, me ne rendo conto.
Anche perché non è mica in commissioni di fondo classifica, è nella sanità.
Ho la prima commissione bilancio, la quinta sanità e la sesta del turismo, sì. E in più sono rappresentante anche nella CAL.
Uno più importante dell'altro. Ah. Sanità ospedale di Agro, sa che adesso noi verremo da lei a chiedere aiuto.
Beh, insomma, l'ospedale, è stato detto più e più volte, di sicuramente non viene chiuso. Diciamo che quelli che sono gli assetti di questi ultimi mesi non sono neanche da tenere in considerazione, come non lo sono per nessun ospedale, certo, del Veneto, perché il Covid ha scombussolato ogni tipo di piano, di struttura, di prestazione e quant'altro. La scelta poi di appoggiare la ristrutturazione del pronto soccorso, che io avevo portato avanti anche come sindaco, non essendo di prima fascia o di seconda fascia, quindi senza diritto, credo che sia stata una scelta ottimale, perché avere un pronto soccorso funzionale lo rende anche più appetibile come ospedale. Speriamo che quando sarà finito questo Covid poi si riesca veramente a riprendere quello che è il ritmo, soprattutto nella parte di ortopedia, che è un'eccellenza, ma anche tutto quanto il resto. Insomma, l'ospedale di Agordo io credo che abbia dimostrato con i propri medici, con il proprio personale, di essere un ospedale comunque d'eccellenza. Ha delle sale operatorie che sono tra le migliori della provincia di Belluno, per come sono strutturate. Questa non è una parola mia, è una parola,
certo,
dei medici,
vero,
che
vero,
ci lavorano. Per cui
poi abbiamo Botto ad Agordo.
Abbiamo Botto, che speriamo,
classe,
appunto, esatto, rimanga. Io quello che continuo a ripetere anche sui giornali e anche alla radio è: faccio un appello ai nostri cittadini affinché non siano i primi a denigrare le strutture che abbiamo. L'ospedale di Agordo è un'eccellenza, abbiamo dei medici bravissimi. E può esserci magari il medico, l'infermiere, che il giorno ha qualcosa che non va e magari il feedback non è positivo, ma nel complesso vi assicuro che è uno degli ospedali migliori, e ne ho girati tanti. È un ospedale dove hai subito il rapporto con il medico, mentre mi è capitato qualche mese fa, sono andata all'ospedale di Treviso, sono rimasta un bel po' di tempo, ma per ovvi motivi, perché non era un'emergenza, quindi prima di me ce n'erano molti altri, bimbi, anziani e quant'altro. Quindi teniamocelo buono questo ospedale, utilizziamolo fino in fondo, cerchiamo di, anche quando ci danno una visita, se anche è il giorno dopo, due giorni dopo, facciamola ad Agordo invece che andare a Belluno o da qualche altra parte. Questo è il mio appello, e sicuramente in commissione con il nuovo piano sociosanitario ci sarà una particolare attenzione da parte mia, essendo appunto
bello anche per gli agordini sapere di avere questo punto di riferimento, e soprattutto chi conosce quella che è la realtà locale, anche per il turismo.
Anche per il turismo, sì. Devo dire che con l'assessore Caner i rapporti sono ormai storici, per cui ci conosciamo molto bene. Adesso, terminata questa intervista, appunto, farò anche un incontro in provincia perché voglio capire bene, insomma, cosa sta succedendo col DMO. Ritengo che quanto ha fatto Danilo De Toni sia stata una scelta difficile, ma giusta e corretta, perché di fatto, se qualcuno ha seguito, insomma, la problematica, il piano EURAC portato avanti dalla provincia è stato portato avanti con i fondi di confine che non sono del DMO, sono
Certo.
specifici della provincia che quindi doveva e deve portare avanti a termine questo compito. Se non viene fatto, perdiamo questi fondi, quindi
Certo.
sarebbe assurdo andare a fare polemiche su una cosa che è l'unica provincia che ha questa possibilità, perché le province di Venezia, Treviso e
Non ce le
quant'altro
hanno.
non ce le hanno. Quindi cerchiamo di dare fiducia a chi sta lavorando e ci vogliono professionisti, perché ormai il turismo, penso che l'abbiamo capito tutti quanti, non è più sul self-made, ma è su chi sa fare turismo e i nostri vicini, ahimè, l'hanno capito probabilmente prima di noi, forse hanno anche molte più risorse e è molto più facile, però questa è la dimostrazione che la provincia di Belluno deve imparare a farsi conoscere e lo deve fare tramite i canali giusti e i metodi giusti. Tutto sommato, devo dire che qualcuno ha messo in contrapposizione la posizione della regione con The Mountain of Venice e la posizione della provincia, invece in realtà sono due strade che stanno seguendo la stessa direzione, ovvero Venezia è conosciuta in tutto il mondo e questo è indiscutibile, quindi agganciare
Le
le
Dolomiti.
Dolomiti a Venezia ha un suo perché. Dall'altro lato ha ragione anche la provincia quando dice ok, ma Dolomiti è tutto, stiamo attenti che poi non diventino le Dolomiti dei nostri vicini, le Dolomiti di Venezia. Quindi bisogna lavorare in sinergia. Va benissimo, tutti e due, uno per sfondare sostanzialmente quel velo di sconosciutezza che abbiamo delle nostre Dolomiti e l'altro bisogna far conoscere la provincia di Belluno, che è una provincia che vale.
Ma vedo che ha le idee chiare. Poi già il discorso che lei vada d'accordo con Caner è importante. Caner, insomma, è mezzo a Gordino, abbiamo un assessore e mezzo, no? A casa
Un
Dallari,
grande
quindi
amante, sì, della
a casa
montagna, ma devo
Dallari
dire anche l'assessore Corazzari,
e Corazzari.
perché il grande cambiamento che c'è stato questa volta è stata proprio l'assegnazione della parte di agricoltura, caccia, pesca a due assessori già presenti che si dividono i due aspetti, cioè quello più tecnico relativo all'agricoltura e appunto a caccia e pesca e quello un po' più legato alla distribuzione, agronomico e quant'altro, che è stato invece dato a Caner. Questo può servire
Buona
a
squadra,
una
è
buona
buona
squadra e
squadra. Il
semplifica anche le cose perché hai un referente unico.
tempo vola, siamo già al momento dei saluti, però i saluti sono particolari perché le affido il messaggio di inizio anno, quindi chiudiamo il 2020, si va nel 2021. Allora, su Radio Più quest'anno l'augurio di inizio anno lo lasciamo al consigliere regionale, già sindaco di Selva di Cadore, Silvia Cestaro.
Io auguro a tutti quanti un 2021 che possa portare serenità e possa essere anche di rinascita per tutti quanti i nostri territori, sempre nella speranza appunto che questo Covid, sparisca da tutti quanti, da tutto il mondo e che si possa trovare risorse sia finanziarie sia anche personali per ricominciare a lottare e a riportare la nostra società in un momento appunto di riscoperta e di rinascita. Devo dire che un appello che faccio per il 2021 è chi se la sente, perché non è un obbligo, fatevi vaccinare, perché se riusciamo a raggiungere almeno il 65% dei vaccinati, probabilmente questa pandemia ci abbandonerà molto prima. Quindi è un appello che faccio a tutti, ripeto, non è un obbligo, ma è una scelta personale che fate per voi e per tutti quanti gli altri. Quindi questo è quello che vi chiedo di cuore per il 2021. E poi, ripeto, speriamo che sia un anno compassionevole, che fa un po' ridere, però pensando al 2020 che abbiamo
Era
passato,
bisesto, eh?
difficile, sì, le
Era
aveva tutte
bisesto.
quante, però veramente mi auguro che sia un 2021 dove riusciamo anche a fare un po' di squadra, a lavorare insieme e a ritornare in vetta.
Che bello, mi rimane un minuto. Com'è Luca Zaia?
È una persona, che è sempre sul pezzo. Cioè, noi, l'augurio che abbiamo fatto a lui è press, riposati, è distrutto. Vi assicuro che nonostante tutte le critiche che sono state fatte, le minacce e quant'altro, è una persona che ha a cuore ogni singolo individuo e non dorme di notte per cercare di trovare la soluzione e di dare una mano a tutti.
Sicuramente ha cuore Veneto, altrimenti sarebbe Roma su una poltrona ben più tranquilla, no?
Molto. A cuore tutto il Veneto e tante volte nomina la provincia di Belluno.
Grazie, è stato un piacere.
Anche per
Buon
me,
anno, buon
grazie.
anno,
Buon
buon
anno a
anno.
tutti.